Allora, buon pomeriggio a tutti e grazie al Priorato San Marco nella persona del Reverendo Don Pierpaolo che ha avuto la bontà e la gentilezza di invitarmi e grazie anche per l'accoglienza, il sorriso, la semplicità. Peraltro è un'occasione anche per riscoprire alcuni volti di alcuni amici, quindi davvero, davvero grazie di cuore. Allora, la mia relazione, ma non è una relazione, sono delle semplicissime considerazioni, ha per oggetto il rapporto, che cercherò di spiegarvi, tra l'ordine naturale da una parte e la Costituzione moderna, vedremo perché questo aggettivo moderna, dall'altra. Noi oggi nel dibattito politico, nel dibattito giuridico, insomma, nell'attualità nella quale noi siamo inseriti e viviamo, sentiamo spesso parlare, spesso fare riferimento della Costituzione, alla Costituzione. La Costituzione oggi, le Costituzioni, diciamo, degli Stati, per utilizzare un'espressione al plurale, sono una sorta, le vediamo come dei totem, sono una sorta di documenti immutabili, e sono lì. Sono quasi una suprema cattedra di verità. Oggi tutti invocano la Costituzione. Tutti fanno riferimento quando vogliono far valere un diritto, una situazione, una posizione, ma questo è previsto dalla Costituzione. E via a snocciolare tutta una serie di articoli. Addirittura sentiamo dire che la Costituzione è lo scrigno dei valori. Quante volte il Presidente della Repubblica pro tempore fa riferimento alla Costituzione come lo scrigno dei valori, a cui ricorrere nelle incertezze della vita politica, della vita giuridica, della vita di tutti i giorni. Insomma, questa Costituzione sembra una sorta di oracolo di Delfi. Sembra un qualcosa di intangibile. La Costituzione, secondo il linguaggio comune, rappresenterebbe condizionale però, e lo uso volutamente il condizionale, rappresenterebbe la guida della società, la guida della collettività, della comunità organizzata. La Costituzione limita il potere. La Costituzione, che è la fonte più importante di un ordinamento, vuole evitare che il potere diventi brutto e cattivo, brutale, autoritario, dispotico. Quante illusioni. Perché vedremo, ed è lo scopo di questa chiacchierata, che alla base della Costituzione, delle Costituzioni moderne, della Costituzione italiana, ma non solo della Costituzione italiana, c'è un'ideologia che è l'ideologia moderna, che è un'ideologia anticristiana, è un'ideologia massonica, è un'ideologia giacobina, è un'ideologia illuministica, è l'ideologia della sovranità. Noi non possiamo capire la Costituzione se non la collochiamo all'interno di un contesto storico ben preciso, che è la modernità. La Costituzione nasce con lo Stato moderno. E lo Stato moderno ha una caratteristica, ne ha una sola. È sovrano. Lo Stato moderno è sovrano. La parola sovranità viene dal latino, plenitudo potestatis, lo traduco. Lo Stato sovrano, lo Stato che è il prodotto della modernità, per tutta una serie di fattori filosofici, storici, politici, è lo Stato che non riconosce alcunché sopra di sé. Non riconosce Dio, non riconosce l'ordine naturale, non riconosce alcuna autorità. Lo Stato moderno, basta a se stesso. E se lo Stato basta a se stesso, e se lo Stato non ha un ordine che lo guida, che lo indirizza, che lo orienta, lo Stato diventa la fonte della giustizia e dell'ingiustizia, del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto. Negando Dio, attraverso quel processo che si chiama secolarizzazione, che è uno svuotamento sempre più forte, sempre più progressivo del sacro, lo Stato non riconosce nulla sopra di sé, se non se stesso. E quindi il potere che lo Stato esercita è pura forza. Può lo Stato autolimitarsi, ma questo non toglie che la natura del potere sia pura forza. La Costituzione che cos'è se non il prodotto della forza che si autoimpone in un dato momento storico e che, non riconoscendo nulla sopra di sé, si fa essa stessa criterio di giustizia? Ecco, questo è il grande dramma della Costituzione moderna. Noi non possiamo comprendere, conoscere la Costituzione moderna senza capire la genesi, l'origine dello Stato moderno. Noi oggi siamo la conseguenza di questa impostazione. È vero che oggi lo Stato è in crisi, lo Stato oggi è in profonda crisi, ma gli attributi della sovranità che non riconosce nulla di sopra di sé, oggi li stiamo spostando sempre di più a livello sovranazionale. Oggi è l'Unione Europea, è l'ordinamento dell'Unione Europea che in molti aspetti ha preso il posto degli Stati, che è diventata il nuovo Leviatano. Voi sapete che il Leviatano era questo mostro biblico di cui si parla nel libro di Giobbe, nel libro dell'Antico Testamento. Questo mostro che dà il nome a un'opera di un grande filosofo della politica moderno, che è Hobbes. Lo Stato è il nuovo, Hobbes lo chiama addirittura un Dio mortale, a cui dobbiamo la nostra pace, la nostra sicurezza. Tutto all'interno dello Stato, nulla al di fuori dello Stato. È vero, lo Stato oggi è in crisi, ma quelle caratteristiche che prima erano dello Stato ottocentesco, novecentesco, oggi in maniera sempre più progressiva sono spostate a livello sovranazionale. Oggi il nuovo Leviatano è l'Unione Europea, sono le organizzazioni sovranazionali che ci condizionano prepotentemente la vita. Un progetto di 800 miliardi di euro per riarmare l'Europa contro un nemico che c'è solo nella testa di chi purtroppo ci governa e ci amministra, che leggono nella realtà, parafrasando Manzoni, quello che c'è in realtà solo nella loro mente, indirizzata poi da logiche finanziarie, globaliste, progressiste, economiche, eccetera. Eppure noi oggi abbiamo quasi soggezione della Costituzione. Guai, è previsto dalla Costituzione. Lo ha detto la Corte Costituzionale. Abbiamo quasi una venerazione davanti a questo totem, che però, ripeto, è un prodotto della modernità. E come prodotto della modernità risente inevitabilmente della ideologia che innerva e che distrugge la modernità. La innerva e la distrugge. La innerva ma porta anche alla sua distruzione. Lo vedremo. La Costituzione oggi non limita nessun potere, favorisce una cosa sola, il nichilismo. Altro che favorire un ordine che garantisca la pace e la giustizia. La Costituzione moderna, allora, che che non riconosce nulla sopra di sé, perché è l'espressione dello Stato sovrano, rappresenterebbe, ancora il modo condizionale ed obbligo, un progetto di vita di una precisa identità collettiva. Un tempo era il terzo Stato, poi nell'Ottocento era la nazione, oggi è il popolo. Oggi è il popolo. Ma prima il terzo Stato, poi la nazione, oggi il popolo, in virtù del loro autopostularsi, del loro autoporsi, divengono essi stessi Stato, si danno la Costituzione. Non è che il popolo si mette in ascolto, si fa guidare da un criterio ordinatore. Anche se la fonte della sovranità è il popolo autoponendosi, quindi ponendosi la Costituzione, ponendo la sua identità collettiva, è lui il criterio dell'agire giuridico e quindi anche poi dell'agire etico, dell'agire morale all'interno dello Stato. Cos'è che caratterizza la modernità, lo Stato moderno e la Costituzione? Che l'ha caratterizzata e la caratterizza tuttora. L'immanentismo della autoreferenzialità del potere. Il potere che esclude ogni misura che lo trascenda. Perché se il potere ammettesse qualcosa sopra di sé non sarebbe più sovrano. Sarebbe condizionato, non sarebbe più sovrano. Mentre la cifra della modernità è la sovranità. E allora ha ragione il professor Giovanni Turco, che sicuramente conoscete, grande filosofo del diritto e della politica, ha lavorato tanti anni all'Università degli Studi di Udine, un caro amico, quando nella sua opera Costituzione e Tradizione dice: le costituzioni moderne, quindi quelle che non riconoscono nulla di superiore, si presentano, dice Giovanni Turco, come l'essere che sorge dal nulla. Prima delle Costituzioni, secondo la logica della modernità, non c'è Stato, non c'è popolo, non c'è nazione, non c'è cittadinanza, non c'è nella logica moderna diritto. Quindi le Costituzioni si pongono come un dato sorgivo per se stesso. Il volere costituente, il volere di darsi la Costituzione e poi il suo esito costituzionale, fanno sì che da ciò che è indeterminato, perché non c'è nulla sopra il potere, altrimenti lo Stato non sarebbe sovrano, che dall'indeterminato, dal caos, si arrivi al determinato. La Costituzione moderna rappresenterebbe il passaggio dal nulla al non essere, all'essere, dal nulla all'essere. Questo già pone dei problemi da un punto di vista filosofico. Già Parmenide, maestro terribile, venerando, lo chiamava Platone, ci diceva che dal nulla, nulla nasce, è nulla, e non essere non è. Non ti permetterò né di dirlo né di pensarlo, dice la Dea a Parmenide. Eppure noi assistiamo a una grande contraddizione logica e filosofica, facciamo dipendere la Costituzione da un atto costituente, ma prima di quell'atto c'è il nulla. Secondo la teoria dello Stato moderno. Non c'è alcunché al di fuori. Non c'è Dio, non c'è l'ordine naturale, non c'è nulla. E se non c'è nulla, la Costituzione diventa essa stessa il criterio dell'agire giuridico, dell'agire della vita comunitaria. Però, nel momento in cui la Costituzione moderna viene posta, in qualche modo risente del tempo che passa, anche per la Costituzione passano gli anni. La Costituzione italiana, che entra in vigore il 1° gennaio del 1948, fotografa una realtà che è molto diversa rispetto a quella del 2025. L'Italia di oggi non è l'Italia del 48. Allora che cosa fanno le Costituzioni moderne? ripeto, costituzioni che non riconoscono nulla fuori di sé, hanno bisogno di cambiare, hanno bisogno di evolversi, hanno bisogno di essere, ci direbbe la Corte Costituzionale oggi, dinamizzanti, hanno bisogno di stare al passo con i tempi. E quindi ecco l'attività di interpretazione, l'attività di aggiornamento, l'attività di funzionalizzazione. E cosa porta tutto questo? Ai nuovi diritti. La società, l'appetito sociale, il bisogno sociale, l'ideologia dominante trasforma ogni pretesa dell'uomo, diremo la sua libertà negativa, quella che il grande Papa Pio XII, pontefice dal 1939 al 1958, nel famoso radiomessaggio di Natale del 44, chiamava la pretensione tirannica dell'uomo. L'uomo che vuole essere qualunque cosa, addirittura vuole essere altro da sé. Pensate al gender. Pensate a tutta la folle ideologia gender. L'uomo vuole essere altro da sé. E quindi la Costituzione serve a questo essere altro da sé. Serve a interpretare i bisogni della società. E che cosa fa il potere? Che ha bisogno di conservarsi. Machiavelli ce lo insegnava molto bene. Che ha bisogno di perpetuarsi. Riconosce i diritti. Cioè li crea. Giocando il tutto all'interno del sistema normativo geometrico legale. L'aborto, 1978, ma prima ancora il divorzio, poi negli anni 80 del secolo scorso la possibilità di cambiare sesso, e poi le unioni civili, la legge 76 del 2016, e poi le dichiarazioni anticipate di trattamento, che sono l'anticamera dell'eutanasia, anche se non è formalmente legalizzata nell'ordinamento, e poi la non punibilità del suicidio assistito, la sentenza 242 del 2019 della Corte Costituzionale, il famoso caso del DJ Fabo, una persona che ha determinate condizioni che oggi ci sono, ma domani non ci sono più, perché la funzione dinamizzante dell'ordinamento va avanti, e quindi saltano i paletti. Sotto la legge, diceva Rousseau, posso fare tutto. Tutto posso fare. E quindi anche sotto il potere della Costituzione posso fare tutto. Secondo voi era inconcepibile negli anni 50, 60, nei primi anni di entrata in vigore della Costituzione, parlare di unioni civili? Però la società che diventa regola per la Costituzione, che cosa fa? Costituisce essa stessa il criterio ermeneutico che adopera la Corte Costituzionale, che pur lasciando inalterato il testo costituzionale, però crea tutta una serie di nuovi diritti, per venire incontro a quella pretensione tirannica di cui parlava il grande Papa, il venerabile Pio XII. Nel famoso radiomessaggio che vi invito ad andare a leggere del dicembre 1944, dove l'Italia era sconvolta da una guerra civile, siamo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Quindi da una parte abbiamo una Costituzione che è impermeabile a qualunque principio esterno, perché lo Stato è assoluto, è sovrano, la sovranità è assoluta, non ammette nulla fuori di sé. Dall'altra parte però il potere per conservarsi non può rimanere statico, fermo. Ha bisogno di venire incontro, ha bisogno di soddisfare i diritti. E cosa c'è di meglio che crearli all'interno del sistema geometrico legale? A me ha fatto specie quando mi sono confrontato con dei colleghi tedeschi, dei costituzionalisti tedeschi qualche anno fa, perché non pensavo fossimo arrivati così avanti in Germania, ma forse la Germania da questo punto di vista ci insegna molto, dove nel dibattito dei costituzionalisti tedeschi oggi si sta discutendo tranquillamente, questo non ancora in Italia ma arriverà, tranquilli che arriverà, si sta discutendo serenamente di poligamia. Poligamia. Nel dibattito scientifico, lasciamo stare la questione politica, da un punto di vista accademico ci sono costituzionalisti tedeschi, riviste scientifiche tedesche, di fascia A, quindi di alto livello, che accolgono contributi di natura accademica, soprattutto sotto il profilo costituzionalistico, dove si parla tranquillamente della possibile compatibilità rispetto alla Grundgesetz, la legge fondamentale tedesca del 1949, che è tuttora in vigore, dell'istituto della poligamia. Voi direte, ma no, ma in Italia non succederà mai questo, no? Oh, mai, da noi mai. Noi abbiamo l'articolo 29 della Costituzione, no? La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, mi replicano i miei studenti. Ah sì? Sono proprio sicuri? Secondo voi questa disposizione costituzionale, che è l'articolo 29, primo comma, vi sembra così pacifica, così lineare? Ricordatevi che la Costituzione non riconosce nulla sopra di sé. E quindi l'attività interpretativa si gioca dentro il sistema. È una società naturale. Ma cosa vuol dire naturale? Se io non ho il riferimento al diritto naturale. Se io devo interpretare l'aggettivo qualificativo naturale all'interno del sistema. Naturale può essere qualunque cosa. Naturale può essere la generale tendenza all'aggregazione. Uomo con un uomo, donna con una donna con tre uomini con cinque donne, cosa cambia? Ma è fondata sul matrimonio, e il codice civile italiano, voi mi dite, prevede ancora che il matrimonio sia coniuzio maris et femine, direbbe il giurista del terzo secolo d.C., il giurista romano Modestino. Ma qual è l'obiezione che viene fatta? Ma posso utilizzare il codice civile, che è una fonte di grado inferiore alla Costituzione, per interpretarne una di superiore? No. E quindi un domani cambia la sensibilità, la società è regola per la Costituzione, che ci dice che io non possa introdurre attraverso la legislazione ordinaria il matrimonio, oggi non c'è in Italia però, il matrimonio tra persone dello stesso sesso, o un matrimonio di tipo poligamico, chi ce lo vieta? Nulla, nulla, a riprova che la Costituzione non limita nulla, non limita alcunché. Ma favorisce la bulimia dei diritti, quelli che vengono chiamati i diritti insaziabili. E Pio XII l'aveva capito nel 44. La pretensione tirannica delle moderne democrazie. Avete voluto combattere Dio? Marx. Avete voluto la morte di Dio? Gott ist tot, Nietzsche. Adesso non avevo neanche più bisogno dell'idea di Dio. Non serve neanche più combatterlo. Leggetevi Augusto del Noce, quell'opera mirabile che è il problema dell'ateismo. Quindi oggi, sub lege, sub costituzione, cioè sotto il testo della Costituzione, scusate se ritorno su questo aspetto, che non riconosce nulla sopra di sé, perché è l'espressione dello Stato moderno, cioè dello Stato sovrano. Voi oggi potete tranquillamente introdurre per via legislativa ordinaria tutto quello che volete. Ma la Costituzione ha stabilito dei paletti, ci sono dei paletti. L'aiuto al suicidio assistito non è reato se interviene su questi paletti. Già il fatto che è una cosa gravissima a paletti a prescindere, ma al di là di questo. Ma quei paletti sono elastici? Sono modulabili? Perché la società è regola per la Costituzione. La Costituzione moderna, che cos'è? Leggetevi un grande costituzionalista, Gustavo Zagrebeschi, già presidente della Corte Costituzionale, oggi emerito di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Torino, è un insieme di materiali da costruire. Non lo dico io che sono un signor nessuno. Lo dice uno dei più autorevoli costituzionalisti italiani, caposcuola della scuola torinese. È un insieme di materiali da costruire. Sotto la vigenza della Costituzione, che non riconosce, scusate perché è importante questo inciso, ecco perché lo ripeto spesso, che non riconosce alcunché sopra di sé, io posso fare tutto quello che voglio. Ma scusate, amici, ma durante l'emergenza sanitaria che cosa è accaduto? Ma perché voi avete visto che la Costituzione limitava il potere? Ma chi crede ancora a questa cosa qua? Ah, e tutto quello che è avvenuto durante l'emergenza sanitaria, quello che sta avvenendo adesso a livello europeo, o tutto quello che è avvenuto a favore dell'Unione Europea, è avvenuto senza toccare la Costituzione? Il neoliberismo, la globalizzazione, che hanno fatto carta straccia dello Stato sociale di diritto in Italia, il welfare state, con il dominio della finanza sulla politica e sull'economia, taglia gli ospedali, detto brutalmente, è avvenuto senza toccare la Costituzione? Vabbè, ok, c'è stata la riduzione del numero di parlamentari, scelta pessima perché incide sulla rappresentatività, ma non importa. Ma questo è avvenuto senza toccare la Costituzione. A riprova che il potere non è limitato dalla Costituzione. Il potere è limitato se vuole autolimitarsi, ma il potere non si autolimita. Perché il potere vuole più potere. Ecco, allora, questo è il dramma della Costituzione moderna. Ma c'è di più? Non avendo un ordine che la guida, la Costituzione ha valori? Educazione civica nelle scuole primarie o secondarie di primo grado e secondo grado? Ah, che bello, bravi bambini, i valori della Costituzione, la libertà, siamo tutti liberi, siamo tutti uguali. Però Orwell ci diceva che c'è qualcuno che è sempre più uguale di qualcun altro. Siamo la libertà di pensiero, la libertà di movimento, ma dov'è il problema? La libertà religiosa, che mette dentro anche il satanismo. Chiudo. La libertà di culto può essere tutto il contrario di tutto. Il satanismo è giustificato dall'articolo 19? Sì, non deve porsi in contrasto con l'ordine pubblico, con la morale sociale, ma cos'è l'ordine pubblico oggi? È un concetto anfibio? Cos'è la morale sociale? Il pudore sessuale? Oggi? Oggi? È un concetto talmente effimero. Effimero da un punto di vista ovviamente del sistema di potere. Oggi la Costituzione ha valori? No. La Costituzione è avaloriale, dove quella è un alfa privativo. Non ha valori. Non può avere dei valori. Perché? Perché essendo il frutto di un compromesso, Capograssi la definiva, Capograssi è un filosofo del diritto del Novecento, la definiva Capograssi, tra l'altro grande ammiratore di Guareschi, la definiva un'antologia dei peggiori luoghi comuni. Questa è la Costituzione italiana. E non solo la Costituzione italiana. Tutte le Costituzioni del secondo dopoguerra, le Costituzioni di nuova generazione, più bello di chiamarle così, no? Ma sempre Costituzioni moderne sono. Non può avere valori, perché essendo una Costituzione di compromesso, essendo un'antologia di luoghi comuni, ci direbbe il professor Giuseppe Capograssi, la Costituzione ha un unico valore assoluto. Mettere dentro tutto. Bilanciare interessi tra loro contrapposti, che poi vengono bilanciati male. Vedi emergenza sanitaria. E chi ha orecchie per intendere, intenda. Ma bilanciando gli interessi contrapposti, perché tutto è dentro il compromesso, tu non puoi avere dei valori, devi continuamente bilanciarli. L'unico valore è il continuo bilanciamento. Quindi qual è il fine della Costituzione? L'indifferentismo. La Costituzione porta all'indifferentismo e l'indifferentismo è l'anticamera del nichilismo. Nietzsche ce lo insegnava, uno dei grandi maestri del sospetto. Leggeteli, perché dovevo imparare da questi personaggi. Perché l'avevano scritto. Leggetevi la Gaia Scienza di Nietzsche. Gaia Scienza. Sembra fatta apposta. Oggi. Gaia. La scienza Gaia. La scienza che è il nuovo immutabile, il nuovo Dio. Nulla rimane più nelle mani dell'uomo, scrive Nietzsche. Non rimane neanche più l'uomo. Non rimane neanche più l'uomo. Facciamo oggi fatica a identificare un uomo. E oltre l'uomo c'è la fine. Il transumanesimo ha come fine il postumanesimo. Oltre l'uomo non c'è nulla. Qui addirittura siamo andati oltre Nietzsche. Almeno Nietzsche postulava l'Übermensch, l'oltre uomo, che accettava lo spirito dionisiaco della realtà. Qui addirittura stiamo distruggendo l'uomo stesso. Qui non c'è neanche più il superuomo. Non c'è più niente. Stiamo distruggendo l'umanità. Questo ovviamente è un atteggiamento gnostico. Pico della Mirandola, nel suo discorso, la sua orazione sulla dignità umana, il famoso dialogo tra Dio e Adamo, tu sei un essere indeterminato, puoi essere qualunque cosa. Oggi stiamo dicendo questo. Puoi essere qualunque cosa. Puoi essere addirittura Dio. Ce lo ricordava stamattina Don Pierpaolo citando il capitolo terzo del libro della Genesi. La tentazione del serpente. Quindi la Costituzione che non riconosce nulla sopra di sé è avaloriale. Deve continuamente bilanciare. Ma questo porta a non prendere posizione né per A né per B. Quindi porta all'indifferentismo. E l'indifferentismo è l'anticamera del nichilismo. Volete un esempio di indifferentismo? La legge sull'aborto. La legge ordinaria dello Stato 194 del 1978. Quella legge, non so se lo sapete, ma è stata preceduta, di fatto scritta, da una sentenza della Corte Costituzionale, che è la numero 27 del 1975, che avviene qualche anno prima della legge sull'aborto. Il concepito ha diritto a vivere, sì, ma. Ecco il bilanciamento. Sì, ma. C'è anche il diritto all'integrità psicofisica della madre. Volete mettere. Cosa stai tutelando? Ne animi. Indifferentismo. Vedete, è un po' come il principio dei vasi comunicanti. E allora la Costituzione che pretende di superare la conflittualità, di limitare il potere, in realtà favorisce l'indifferentismo. L'indifferentismo, lo abbiamo detto, è l'anticamera del nichilismo e questo aumenta la conflittualità sociale. Oggi, se voi guardate sui temi etici, c'è molta più divisione rispetto a un tempo, perché la conflittualità si sta allargando sempre di più. Basta qualunque cosa che scoppia, qualunque cosa totalmente disancorata rispetto al principio di realtà, che scoppia il putiferio. A Verona, questa splendida città veneta, una scuola si è messa a colorare i gradini arcobaleno e un ragazzo bravissimo, e bravi anche i genitori, ha deciso di non percorrere quello schifo. Guardate a livello di opinione pubblica come è stato esasperato il conflitto. La conflittualità è stata esasperata. A riprova del fatto che proprio perché tu devi tenere dentro tutto il sistema geometrico legale, alla fine la conflittualità purtroppo inevitabilmente aumenta, con il rischio che possa sfociare, tutti ci auguriamo di no ovviamente, in una forma anche di violenza. E quindi la Costituzione è diventata che cosa? Il prodotto del lavoro ermeneutico delle sue norme. La Costituzione è la sua stessa interpretazione. Quella Costituzione prodotto del potere che si illude di controllare il potere. Ma questo lo avevano capito anche gli antichi. Prendetevi il Menosse di Platone, un dialogo della maturità, o della scuola platonica, lasciamo perdere i problemi di natura esegetica. C'è un protagonista in questo, leggetelo, è molto bello il dialogo, eh? Io lo faccio leggere, io faccio esami, prendo il corso e faccio esami al primo anno all'università e lo faccio leggere ai miei ragazzi. Minosse chi era? Minosse era il re di Creta. Era il grande legislatore di Creta, quello che secondo la mitologia greca aveva costruito il labirinto, il Minotauro, quelle vicende lì, ecco. E Platone dedica a Minosse questo dialogo, che è sottotitolato Della legge, De legge in latino. Il protagonista di questo dialogo è Socrate. E attraverso Socrate Platone esprime un po' il suo pensiero. Socrate dialoga con un etairos, con un amico in greco. Socrate esordisce con una domanda. Amico, che cosa è mai per noi la legge? L'amico, siamo a cavallo tra il V e il IV secolo avanti Cristo, risponde: la legge, Socrate? Risponderebbe come risponde un moderno. La legge, usiamo un termine greco, poi lo traduciamo, è nomizomenon, è l'atto scritto posto dal potere. La legge scritta che conosciamo. Però quella legge scritta posta dal potere, chi mi assicura che sia una legge giusta? Le leggi razziali sono state leggi giuste? Le leggi che hanno sterminato i nativi americani sono state leggi giuste? Le leggi che hanno sterminato gli armeni sono leggi giuste? La politica di riarmo verso un nemico inesistente dell'Unione Europea, 800 miliardi di euro, è un provvedimento giusto? Sospendere dal lavoro senza retribuzione e qualunque altro emolumento per fare riferimento a fatti puramente casuali è un provvedimento giusto? Ma quella è legge. È legge. Nomizomenum. E l'amico davanti alla provocazione di Socrate, che la legge può essere fonte di ingiustizia, non risponde. Trova un'altra soluzione, dice no, non è nomizomenum, è l'espressione della volontà generale. Cosa vi ricorda? Un certo Jean-Jacques Rousseau, il ginevrino Rousseau, Rousseau era calvinista, ricordiamocelo, l'opera del contratto sociale. La legge è l'espressione della volontà generale, è l'espressione del Parlamento, è la maggioranza che decide. Ma la verità non è sottoposta alle regole di maggioranza e minoranza. La verità non è sottoposta a una questione quantitativa, a una questione numerica. E chi mi assicura che la maggioranza punta alla verità o invece radica l'istituzionalizzazione del male? Perché se tu non fai nulla davanti a leggi palesemente violente e ingiuste, l'aborto, le unioni civili e tutta questa porcheria di questo tipo, tu stai legittimando l'istituzionalizzazione del male a maggioranza. A maggioranza. Attenti al grido della maggioranza. Il grido della maggioranza ha liberato Barabba, non l'altro signore. Il Vangelo si premura a dire che Barabba era un brigante. era un assassino che era stato incarcerato per sedizione e omicidio. Allora Socrate risponde davanti a queste obiezioni, che sono le obiezioni della modernità. La legge non è né nomizomenum né espressione della volontà generale. Socrate, in realtà è Platone che parla attraverso il protagonista principale del dialogo, leggetelo, è bellissimo, dice la legge è scoperta dell'essere, to on in greco, di ciò che è. La parola scoperta in greco, noi la traduciamo scoperta, ma il termine greco è eurisco, deriva da, scoperta deriva dal verbo scoprire, eureka, no, il perfetto, ma che deriva dal verbo eurisco. E non è una scoperta, ah bah, che beh, così, è una scoperta sofferta. È una scoperta che mette in gioco tutta la nostra ragione contemplativa, non la ragione moderna, non la ragione obesiana, ne parlavo ieri sera in una lezione, non la ragione calcolatrice, la ragione matematizzante, ma la ragione contemplativa, quella ragione che è criterio ordinatore, ce lo spiegava questa mattina Don Pierpaolo nella sua lezione, tutto il nostro corpo, il nostro spirito, il nostro essere, gli dà quell'orientamento. La legge scopre l'essere. E quindi, se la legge scopre l'essere, c'è un prius logico e ontologico. Cioè c'è un qualcosa che precede il potere, che precede la Costituzione. E questo è quello che noi chiamiamo l'ordo rerum, l'ordine delle cose, l'ordine naturale. Dimostrami però che c'è l'ordine naturale. Dimostramelo. Non basta dire che c'è l'ordine naturale. Non basta dire che la legge naturale deve orientare, Tommaso la chiama la legge umana, noi oggi la chiamiamo la legge positiva, ma sarebbe il termine corretto, la lex umana. Nella Summa è la lex umana. Dimostrami che c'è un ordine naturale. È facile dire, è l'ordine naturale, la legge naturale, dimostramelo. È un ordine accessibile alla ragione. Se la legge naturale, come dice Tommaso, è la partecipazione nella creatura razionale della legge eterna, è la partecipazione nella creatura razionale della legge eterna, cioè della legge con cui Dio ha creato le cose, con cui Dio è provvidenza, dimostrami cos'è la legge naturale. Allora, per dimostrarlo dobbiamo fare un ragionamento all'incontrario. Dobbiamo negare che esista la legge naturale. Prendiamo Laura, che è una cara amica, eccola lì, Laura. Non c'è. Laura non ha la natura umana, non è una donna. Nego che Laura abbia la natura umana, nego, lo nego. Laura non ha la natura umana. Qual è la conseguenza del mio negare? La conseguenza del mio negare per Laura sarebbe l'indifferentismo. Laura può essere qualunque cosa. Se non ha una natura umana e quindi se non persegue i fini della natura umana, Laura può essere qualunque cosa. Laura può essere questa bottiglia, può essere questo telefono di rete mobile. Questo è prezzemolo, può essere questo porta, può essere un serpente, un tavolo, qualunque cosa. Ma se io ho la prova dei fatti, chiedo a Laura, Laura rotola come un serpente, rotola come una pietra, trasformati in questo cellulare. Laura non è in grado di farlo. Perché? Perché Laura non può essere altro da sé. Laura potrà anche provare a rotolarsi per terra, ma non sarà mai una pietra che rotola. Se io nego la natura dell'ente, io devo necessariamente ammettere l'indifferentismo, ma alla prova poi empirica del principio di realtà, io non potrò mai essere un altro da me. Negare la natura di Laura vuol dire che per Laura è indifferente vivere, morire, buttarsi giù dal balcone, sedersi su questa sedia, è indifferente. Provate a chiedere a Laura se è indifferente buttarsi giù o restare qua. Perché se lei non ha una natura, non ha dei fini che sono collegati a quella natura, può fare qualunque cosa. Gli è indifferente tutto. Buttati giù. Tanto, chi se ne frega, non succede niente. Ma non è così. È un assurdo. Si direbbe, questo è impazzito. Ma perché? Perché il principio di realtà dimostra l'esatto opposto, cioè la negazione della natura di ogni ente, in questo caso dell'ente uomo, e dei fini dell'ente uomo, è la prova che invece la natura esiste e c'è. Perché lei, Laura, che non me ne vorrà, non può mai essere un altro da sé. Laura userà i fini del suo essere donna, fino in fondo. E questo ci arrivo con la ragione. Il diritto naturale Dio l'ha dato a tutti, perché tutti possiamo arrivarci con la ragione. Poi certo, la fede è amplia. La fede ci fa vedere che questo lume naturale, appunto Tommaso, è la partecipazione della legge eterna nella creatura nazionale. Certo, ma è accessibile a tutti. Che l'unione tra due persone dello stesso sesso sia naturalmente infeconda. È naturalmente infeconda. Anche tra due persone di sesso diverso può essere infeconda, ma lo è patologicamente, non naturalmente infeconda. Quindi nel momento in cui io nego il diritto naturale, quindi nego quei fini che la ragione scopre, non crea da sé, perché altrimenti cadremo in un giusnaturalismo razionalistico, moderno, grozziano. Ma la ragione scopre i fini dell'uomo, perché negando la natura sei costretto ad ammetterla. Qui ci sono delle bellissime considerazioni di Poppi, ad esempio, su questo tema. Laura, io devo ammettere che lei abbia una natura umana e che abbia dei fini che sono conseguenti a quella natura. E quindi l'apertura alla vita. Poi, attenzione, sta nella mia libertà realizzare appieno o meno quei fini. Questa è un'altra cosa. È un altro passaggio. Allora, e voglio avviarmi alla conclusione perché non voglio tediarvi. L'unica condizione che garantisce il controllo del potere non è la Costituzione scritta, non è la Costituzione positiva, cioè posta, non è la Costituzione moderna, ma è la Costituzione naturale. Voi sicuramente avete sentito parlare di De Maistre, questo grande pensatore. De Maistre opera nell'Ottocento, che in polemica con la rivoluzione politica, la rivoluzione francese, e con l'illuminismo giuridico, definisce la Costituzione naturale un'opera divina. Io non sto dicendo che non serve la legge scritta, sto dicendo che la Costituzione naturale, cioè i fini per cui l'uomo è chiamato a vivere in società, devono orientare, devono fungere da criterio ordinatore nei confronti della legge umana. E allora la legge umana non sarà più valida o invalida, ma sarà giusta o ingiusta a seconda di conformità all'ordine naturale. Che se lo nego, cado nell'indifferentismo, in quelle aporie che abbiamo visto prima. Ecco perché De Maistre usa questa espressione, un'opera divina. Il vero legislatore, chi è? E Tommaso ce lo dice. Il grande dottore della Chiesa ce lo dice. Io ogni volta che leggo quella frase mi metto così, bassi, perché da Tommaso si può solo imparare. Dice che la legge è ordinatio rationis ad bonum commune, c'è un inciso in latino, Abba eo qui curam communitatis habet, è promulgata. Traduciamo dal latino all'italiano l'inciso. Abba eo qui curam. Quella legge chi la fa? Colui che ama la comunità. Ama la comunità. Si prende cura della comunità. Si fa carico della comunità. Si fa carico anche dei problemi della comunità. Perché questo non è il paradiso terrestre. Purtroppo dal paradiso terrestre, qualche tempo fa, per causa nostra siamo usciti. Ab eo qui curam, è anche brutto da rendere in italiano, è bellissimo il testo latino. Ab eo qui curam communitatis habet, colui che ha amore, colui che ha passione. Non c'è la duplicazione potere noi, potere società civile, il legislatore, certo che c'è il legislatore, certo che c'è chi controlla, chi governa. Tommaso non sta negando l'autorità, attenzione. Ma ci sta dicendo che quel legislatore è colui che ha cura, che è parte integrante di quella comunità. Non c'è il potere in noi. Non c'è quella duplicazione che ci sarà quando nascerà lo Stato moderno. È colui che ama la comunità. E che indirizza quella legge al bene comune. E il bene comune non è il bene, non è il bene, la somma dei beni individuali. Non è un'addizione. Come non è neanche il bene pubblico, questa è una concezione hegeliana. Il bene comune è il bene dell'uomo in quanto persona. E qual è il bene a cui deve tendere il legislatore? Ce n'è un solo. La felicità. Che in una prospettiva ultraterrena è la salvezza dell'anima, quella che Tommaso chiama la beatitudo. Quella felicità a cui arriviamo, ce l'hanno spiegato stamattina i nostri sacerdoti, attraverso la penitenza. Ma la felicità è anche realizzare, pur con tutti i nostri limiti, noi siamo uomini feriti dal peccato. Ma dobbiamo sforzarci di realizzare, ecco il compito del legislatore, che prevede anche la nostra cooperazione, la nostra collaborazione, la felicità dell'uomo. La felicità dell'uomo è realizzare pienamente ciò che rende l'uomo quello che è, la sua stessa essenza. Questa è la vera felicità. Non è il benessere. Certo che ci deve essere anche un benessere economico, materiale, attenzione, ma questo è solo un mezzo rispetto al fine. Ecco perché allora io sono del parere che la vera fonte del diritto non è la Costituzione scritta, è la Costituzione naturale. La Costituzione trova nel diritto la sua fonte, non è lei fonte del diritto, ma trova nel diritto la sua fonte, nel vero diritto. E cos'è il vero diritto? È il rispetto dell'ordine naturale. Rispettando l'ordine naturale io do a ciascuno il suo, la giustizia, dare a ciascuno il suo. E questo come faccio a dare a ciascuno il proprio? Rispettando l'ordine naturale, che funge un po' da perimetro, come un campo di calcio, all'interno del quale si gioca la grande sfida della libertà dell'uomo. Il diritto naturale non sopprime l'uomo, ma gli dà le regole per poter giocare bene la sua partita. Scusate il paragone calcistico, ma è per farlo capire. E allora siamo l'esatto opposto rispetto al contrattualismo, al costruttivismo, al diritto che nasce perché è l'espressione della volontà dello Stato. Io credo che il compito di chi oggi fa politica è di esercitare appieno l'arte della regalità. Il vero sovrano non è il sovrano bodiniano, moderno, ma è il sovrano regale. Omero, nel secondo libro dell'Iliade, ci dice che al figlio di Crono dai tortuosi pensieri, che il figlio di Crono dai tortuosi pensieri, cioè Zeus, diede al re lo scettro e le leggi per il bene comune. Solo il bene comune, solo il fine dell'azione del potere a cui deve tendere la legge umana e quindi la Costituzione scritta è ciò che limita il potere. Tutto il resto è solo una finzione. Non limiterà nulla. Allora, tornare all'ordine naturale significa tornare all'idea di giustizia. La Costituzione deve trovare nel diritto la sua fonte. Lei non è fonte del diritto. Lo è in senso secondario, ma non primario. La Costituzione trova nel diritto vero, ius in latino è il prefisso della parola justitia, se voglio utilizzare il latino classico, justitia, se voglio utilizzare il latino ecclesiastico. Cioè, il diritto è partecipazione del giusto. La Costituzione nel diritto, inteso come partecipazione del giusto, trova il suo fondamento. Altrimenti diventa qualcosa di artificiale. Lex est ordinatio rationis ad bonum commune. Habeo qui curam communitatis habet, promulgata. Cioè ci deve essere la esteriorizzazione. La legge non è un fatto intimistico, non è che me la tengo io qui. E per essere promulgata, per annunciare la legge naturale, per riuscire a promulgarla, ce lo dicevo questa mattina Don Pierpaolo nella sua lezione, bisogna essere dei combattenti. E io non vi nascondo che tante volte nella mia attività universitaria, davanti agli studenti che ho, che io faccio lezioni al primo anno, quindi sono ragazzi che hanno da poco preso il diploma di maturità, mi chiedo, ma io, e tante volte non riesco a rispondermi, o sento tutta la mia inconsistenza, e dico, ma io sto formando. E questo è un cruccio che ho, vi faccio questa confidenza. Sto formando davvero dei combattenti per Cristo? Lo sto facendo? A volte penso di farcela, altre volte mi scoraggio, mi abbatto, penso di sbagliare, di fallire. Ecco, però... L'impegno è quello di allenare attraverso i miei ragazzi, beh, prima di tutto me stesso in realtà, e poi attraverso di me, perché è una forma di allenamento anche per me, riuscire ad allenare loro, ad essere dei veri combattenti, a pensare, a portare nella società in cui vivono un pensiero forte, non il pensiero debole. Non il pensiero, che non è neanche più liquido oggi, è gassoso. Oggi siamo passati dallo stato liquido allo stato gassoso. E per questo ho affidato, per esempio, al grande Papa San Pio X un po' la mia vita, la mia attività professionale. E proprio lui diceva, no, dove è assente Dio, la giustizia è esiliata, no? Ecco, dobbiamo rimettere al centro la giustizia, il rispetto dell'ordine delle cose. E lo dobbiamo fare, parlo per me stesso, non, la mia non è un'accusa verso nessuno, devo farlo io prima di tutto, ma dobbiamo farlo tutti insieme, perché noi siamo parte integrante di quella communitas di cui parlava Tommaso. Tutto il resto lo chiediamo a Dio nella preghiera, nella grazia, e se lo chiediamo con umiltà ci sarà dato anche il sovrappiù. Grazie. E buona.